Buonasera a tutti, bentornati anche da parte mia, ben ritrovati. Allora, siamo al terzo incontro di quella serie che è iniziata a ottobre, che riguarda la vocazione di Paolo. Guardiamo San Paolo da questo punto di vista, dal punto di vista della coscienza che lui ha maturato della sua vocazione. Nei due incontri che abbiamo già fatto abbiamo analizzato i brani che, diciamo così, più da vicino raccontano il momento in cui Paolo è stato chiamato, laddove la chiamata è stata anche la sua conversione, la conversione dalla vita da giudeo, da rabbino, alla vita di apostolo. Quindi di una conversione sicuramente si è trattato, ma più in generale parliamo anche di vocazione per capire che cosa, a che cosa Paolo è stato chiamato e soprattutto con quali contenuti, soprattutto qual è il contenuto della sua vocazione. Ora, l'incontro di questa sera stranamente si intitola, dico stranamente al momento, Crocifisso con Cristo. E la cosa strana, appunto, è che San Paolo non fu crocifisso, com'è noto, perché fu decapitato, casomai. Cioè, non subì la crocifissione perché era cittadino romano, come egli stesso dichiarò. Nello stesso tempo, però, il brano che andremo a leggere, che leggeremo, non dice che lui sarà crocifisso, che quasi quasi, voglio dire, anche se non ci indovina, perché in realtà non sarà crocifisso, sarebbe anche, come dire, legittimo che una persona immagini come morirà. No, dice che è già stato crocifisso. Lui dice che è già stato crocifisso. Questa è la cosa strana del brano, e quindi questo già prelude al fatto che il brano che leggeremo, di cui avete in mano il foglio, sarà un brano non proprio facile, lo diceva già Suor Agnese, sarà un brano invece che ci impegnerà un pochino. Perché non è facile? Perché San Paolo in un certo punto della lettera ai Galati, tra le tante argomentazioni che gli porta a favore delle sue tesi, ad un certo punto, come dire, sviluppa in maniera intricatissima il suo pensiero e parla di sé. E quando parla di sé quasi non riesce a contenersi e inanella un paradosso dopo l'altro. Quindi il brano è cortissimo, adesso lo leggiamo, sono pochissime righe, 6 ve ne ho messe giù, le ho nel senso che leggeremo quelle sottolineate, quelle rese più scure. Sono 6 righe, ma sono 6 righe impegnative assai. Allora, lo leggiamo. Sono i versetti 19 e 20 del secondo capitolo della lettera ai Galati. Io, infatti, mediante la legge, alla legge sono morto per vivere per Dio. Con Cristo sono stato crocifisso. Vivo, però non più io, ma vive in me Cristo. Ciò che ora vivo nella carne, nella fede vivo, quella del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Tutto qui per modo di dire. c'è soltanto una piccola cosa che voglio precisare. Questa traduzione l'ho fatta io sulla base, diciamo così, non è una cosa difficile da fare, questo è un greco che si capisce, ma l'ho fatta io e non la trovate sulle Bibbie. Adesso sono andato a controllare sulla nuova versione e ancora l'hanno tradotta sbagliata. Lì dove c'è praticamente la quarta riga scritta in nero, io ho scritto vivo, però non più io. Voi troverete sulle Bibbie sbagliato, non vivo più io. Sbagliato. Vivo, però non più io. Questa è il suo pensiero. Allora, cominciamo a dire subito una cosa. Cominciamo subito dalla prima riga. Io vedete che vi ho messo, ho cercato di variare un po' il testo per farvi vedere appunto le cose strane che San Paolo sta scrivendo. Allora, San Paolo sta scrivendo, pertanto lui è vivo. Su questo non ci piove. Ma, mentre scrive, dice di essere morto. Anzi, di essere già morto. È il greco delle sfumature che in italiano non ha, che in italiano non abbiamo. E quindi, io, mediante la legge, alla legge, sono morto. Dove il sono morto non vuol dire una cosa spirituale, semplicemente. Sono morto, qui nella lingua originale, che appunto in italiano non rende, vuol dire in un preciso momento della mia vita. Lui non dice quale, ma il sottinteso è questo. In un preciso momento della mia vita sono morto. Morto. Come fa uno vivo a dire di essere morto? Andiamo avanti. Secondo paradosso. Sono morto per vivere. Come sono morto per vivere? Beh, a parte il fatto che prima c'è la vita e poi c'è la morte, di solito. Ma, e invece lui, San Paolo, ribalta questo, diciamo così, questo nesso. Lui prima mette la morte e poi la vita. Ma addirittura tra la morte e la vita c'è un per, una finalità. Io sono morto per vivere. Se non morivo non vivevo. Questo sta dicendo San Paolo, più o meno. E poi c'è l'altra cosa ancora più impressionante per certi versi. Beh, questo già, eh. Dice, mediante la legge, alla legge sono morto. Cioè, la legge è stato lo strumento della mia morte. Difficile da capire questa cosa qui. La legge, naturalmente, si intende la legge ebraica, la legge scritta nell'Antico Testamento, la legge delle scritture veterotestamentarie. Mediante la legge, alla legge sono morto. Ma perché la legge dovrebbe averlo fatto morire? Perché voleva la legge la morte di Paolo? Poi, la legge produce la morte. Guardate che per legge, noi non dobbiamo intendere le leggi come ce le abbiamo in testa noi, le leggi per esempio degli stati. Qui si intende proprio la legge di Dio. Ora, la legge di Dio, dice San Paolo, è stato lo strumento della mia morte. Mediante la legge sono morto, però dice, alla legge. In che senso? Sono morto relativamente alla legge. La legge non mi comanda più. Insomma, per cui, certo che lui a un certo punto della sua vita è morto, ma relativamente alla legge. Cioè la legge ad un certo punto della sua vita, la legge di Dio, non ha più comandato su di lui. E per vivere, già, non è un vivere in assoluto, anche qui. Come il morire era un morire alla legge, anche il vivere non è un vivere in assoluto, ma relativamente a Dio, per vivere a Dio, per vivere per Dio. La finalità della vita è, o se volete, la relazione della vita. Tutto ciò è molto, molto duro, molto difficile da capire. Ma allora San Paolo, siccome lo sa, che si è impegolato in cose difficili per tutti, anche per i Galati, a cui stava scrivendo, adesso cerca di chiarire il suo pensiero. Vediamo se ce la fa. Allora dice, sono stato crocifisso con Cristo. Allora a me viene in mente, come potrebbe venire in mente a ciascuno di noi, che è la morte di Gesù la cosa a cui dobbiamo guardare. Per capire che cosa vuol dire tutto quello che ha detto prima. Perché dobbiamo guardare alla morte di Gesù? Perché San Paolo usa un termine che qui non è stato, io non ho riportato per motivi di stile. Usa un termine che andrebbe recuperato. Tra l'altro un po', diciamo così, vedrete dove sta la profondità della cosa. Lui dice, sono stato con crocifisso con Cristo, quasi a dire che la crocifissione di Gesù in quanto tale non è mai esistita, è sempre esistita una con crocifissione. Cosa intendo dire? Intendo dire proprio quello che dicono i Vangeli. Tutti i Vangeli, tutti e quattro, Luca in maniera particolare, ma tutti e quattro, che Gesù non fu crocifisso da solo. I due famosi ladroni, famosi ladri, famosi briganti che furono crocifissi con Gesù, appunto di loro i quattro Vangeli dicono che furono con crocifissi, come adesso sta dicendo San Paolo. E che cosa significa? Significa che la morte di Gesù, fin dall'atto fondativo, in cui, nel momento stesso in cui è avvenuta, è stato un atto condiviso. Noi di solito pensiamo ai due ladroni come una specie di cornice, attorno a cui Gesù cui è avvenuta la crocifissione di Gesù, come il vero e proprio quadro, indipendentemente. E no? Se tutti e quattro i Vangeli parlano dei due ladri, vuol dire che la crocifissione di Gesù non ha come cornice, semplicemente come cornice, i due briganti. Ma vuol dire che la crocifissione dei due briganti connota e dà una certa qualità alla crocifissione di Gesù. E su questo punto vorrei dire, noi di solito siamo abituati, anche noi preti, a predicare in questo modo, che Gesù fu trattato nella crocifissione talmente male che fu equiparato a due briganti. È morto come i ladri. Ma guardate che proprio perché Gesù è morto così, possiamo anche rovesciarla la frase e renderla ancora più interessante. Quei ladri morirono come Gesù. E dicendo così, noi abbiamo subito, come dire, una specie di relazione profonda tra la crocifissione di Gesù e la crocifissione dei due che gli stavano a destra e a sinistra. E quei due ladri non sono lì a caso, ma stanno rappresentando la coscienza di tutti i cristiani che adesso Paolo fa sua. Sono stato con crocifisso con Cristo. Perché nella crocifissione di Gesù è già inscritta una concrocifissione. Gesù è stato crocifisso insieme ad altri, non da solo. Ecco perché Paolo dice anch'io. Però Paolo non c'era. Ma infatti San Paolo sta dicendo proprio nel momento in cui Gesù morì, siccome morì insieme ad altri della loro medesima morte, allora la crocifissione di Gesù travalica i tempi, travalica innanzitutto se stesso, travalica le persone, travalica la cronologia e proprio così, in questo modo, ci raggiunge. Gesù ha preso tutti, ha preso anche altri nella sua morte e la sua morte in croce diventa attuale proprio per questo, perché fu condivisa con crocifisso. Questo è un termine che noi non usiamo mai. Noi parliamo di crocifisso, crocifissione, giusto, perché il termine è perfettamente biblico, non se ne parla neanche. Però nel momento in cui Gesù fu crocifisso si trattò di una concrocifissione. È per questo che San Paolo può dire sono stato concrocifisso con Cristo. Bene, allora cosa capitò quel giorno in cui Gesù fu crocifisso? San Paolo, appunto, sembra quasi che ci ricordi esattamente questa cosa. E cioè che che Gesù morì esattamente a causa della legge. Hanno usato come strumento per far morire Gesù la legge. Vi ricordate nel Vangelo di Giovanni che cosa grida la gente e cosa gridano i capi del popolo a Pilato? Noi abbiamo una legge e secondo questa legge egli deve morire. La legge dice deve morire. La legge non dice altro. Deve morire, dice la legge. Per cui San Paolo sembra quasi ricordarci che la morte di Gesù fu una morte legale. legale, voluta, prescritta dalla legge. Secondo questa legge egli deve morire. Ma appunto adesso capiamo che cosa vuol dire morire alla legge. La legge comanda soltanto, diciamo così, alle persone vive. Non comanda alle persone morte. La legge non ha nessun potere sulle persone morte. Nemmeno la legge che Dio ha dato attraverso Mosè ha potere sulle persone morte. Può al limite la legge volere la morte di qualcuno? Può volere la sua morte, ma dopo perde il suo potere. Uccide e perde il potere. Ecco perché dice, adesso capiamo perché dice San Paolo, dice, mediante la legge sono morto alla legge, non sono più sottomesso alla legge. Vi faccio notare che la tesi della lettera ai Galati, l'argomento che lui porta avanti, è proprio questo, no? Che la legge per la salvezza non conta più. Non conta più la legge di Dio, diciamo così, i precetti della legge mosaica, dell'antico, per la salvezza, non valgono più. Ora qui lui sta usando un argomento poderoso per dire questa cosa. Lui dice, io rispetto a quella legge là, sono morto, è per questo che non mi salva quella legge. La legge mi può tenere in vita un po' finché sono in vita. Mi può dare un po' di coraggio finché sono in vita, mi può dare qualche un po' di incoraggiamento, qualche punizione, qualche dritta finché sono in vita. E mi può anche la legge pretendere di salvarmi finché sono in vita. Galati, voi che volete ritornare alla legge, perché questo era il problema dei Galati, l'avevo spiegato la volta scorsa, io sono morto. E quindi la legge non mi può fare più niente. Mi può salvare la legge? No, sono morto. La legge non mi può salvare. Perché la legge non salva i morti. La legge può uccidere chi è vivo. Non può dare la vita a chi è morto. La vita non viene dalla legge. Ma, no, grazie. Ma la legge, in un certo senso, nella morte, c'ha la sua vittoria. Se in fondo la legge ha voluto la morte di Gesù, mettiamola così, io semplifico un po', in realtà San Paolo è un pochino più fine, se la legge ha voluto la morte di Gesù, effettivamente la morte di Gesù è il risultato della legge, effettivamente. La legge vince nella morte. Ma appunto, San Paolo dice, e quando anche la legge abbia vinto nella morte, abbia fatto fuori Gesù, e in Gesù abbia fatto fuori anche me, il discorso non è finito. Anzi, si imposta una cosa nuova. La vita cristiana inizia proprio lì, quando l'uomo rompe con la legge, quando l'uomo interrompe il suo rapporto salvifico con la legge. Già, basta, la legge non conta più niente nella mia vita. Sono morto e quindi non mi comanda più niente. Ci sarebbe da chiedersi quando San Paolo è morto alla legge. Potremmo dire almeno due cose, almeno, perché in realtà poi qui i commenti sono molto, come dire, polemici tra di loro, non sono concordi. Però almeno i due momenti. Noi tutti siamo morti alla volontà di morte della legge, quindi di punizione, di castigo, eccetera, eccetera, nel momento stesso in cui Gesù morì. Se nella sua morte siamo morti tutti, se la sua morte fu una concrocifissione, San Paolo sta dicendo, io quando sono morto? Quando Gesù fu crocifisso. In lui morimmo tutti, anch'io, dice San Paolo. Ma la morte di Gesù, in altre lettere, lui spiega che ha la sua efficacia dentro il battesimo. o, se preferite, ma qui appunto i pareri sono discordi, oppure quando fu effettivamente chiamato, convertito da Gesù, lì morì alla legge, morì come fariseo, no? Morì come fariseo. E ha subito questa trasformazione. Perché si tratta in fondo di una trasformazione, dal momento che Gesù è morto sul serio, ci ha lasciato le penne, ma San Paolo no, non ci ha lasciato le penne come intendiamo noi, così in maniera fisica. Di fatto quindi che c'è una differenza tra San Paolo e Gesù, indubbiamente, però la morte di Gesù lo ha coinvolto e lo ha trasformato, lui si sente proprio trasformato dalla morte di Gesù. Chiaramente la morte di Gesù lo inserisce in questo vivere per Dio, dove il morire alla legge ha un grosso significato. Morire alla legge non vuol dire se non c'è più la legge adesso faccio quello che voglio. Non c'è più la legge, faccio quello che voglio. No, non fai quello che vuoi, perché tu non vivi per te stesso, vivi per Dio. La legge pretendeva una relazione con la legge. Il tuo confronto doveva essere sempre un confronto con quello che la legge ti dice, con quello che la legge ti comanda. Morta la legge, in realtà, cioè fatta fuori, estromessa la legge, il tuo confronto non è con te stesso. Hai un altro confronto. Non più la legge di Dio, ma Dio stesso. Non più la legge come intermediario tra te e Dio, ma con Dio stesso. Mi permetto una parentesi, anche perché il discorso San Paolo lo fa diventare molto pesante, però così, giusto per applicare un po'. Pensiamo alla nostra coscienza, pensiamo noi, alla nostra coscienza di cristiani, intendo la nostra consapevolezza di cristiani. Guardate che risulta spesso, e Mosè questa cosa qui la denuncia, proprio lui che era il legislatore di Israele la denunciava sempre, e poi i profeti ne hanno fatto nell'Antico Testamento la loro bandiera. Noi la legge fa comodo. Parliamoci chiaro, la legge fa comodo, perlomeno per due motivi, non ne elenco più di due. Primo, perché grazie alla legge so cosa devo fare, senza pensarci troppo. Non c'è bisogno tanto del mio contributo e della mia riflessione, non mi devo troppo spremere le meningi. Che cosa devo fare nella vita? Me lo dice la legge e chi questa legge rappresenta. E così è comodo. Ma in questo modo, evidentemente, la coscienza non lavora più. Cioè, nel senso che non si mette a confronto con la legge, semplicemente la subisce, bene o male, volentieri o malvolentieri, ma la subisce. Anche volentieri, ma è sempre un subire, Nel senso che è sempre un atto passivo, non è mai un mettersi a confronto con. Ma poi, il secondo motivo, secondo me più grave, è che la legge ci fa comodo, però qui non mi diffondo, ciascuno ci pensi, poi casomai in qualche altra catechesi ci ritorneremo. La legge fa comodo perché fa da schermo rispetto a Dio. Se io obbedisco ai comandamenti, Dio che cosa ha da dirmi? Ho obbedito ai suoi comandamenti, i suoi. E Dio non ha più niente da dirmi. E io mi difendo in questo modo. Non c'è schermo migliore, non c'è in un certo senso difesa migliore rispetto a un Dio e rispetto alla sua presenza viva che incute qualche timore dentro di noi, non c'è niente di meglio che dire mi hai comandato questo, io l'ho fatto, basta, io con te sono a posto. Credo che qui ci siano tanti genitori, o rispettivamente dei figli. Se questo fosse il modo con cui impostiamo la vita familiare, per cui il figlio usa, diciamo così, le raccomandazioni e anche i comandi, i divieti dei genitori per, come schermo per non parlare con i genitori, ho fatto quello che hai voluto, cosa vuoi di più da me? E non per chieder mai del tipo, come stai? Sei contento? stai bene con me, sto bene con te. Non dirsi mai queste cose, si usa lo schermo, no, della legge per allontanarsi, non per avvicinarsi, e voi mi dite che sarebbe un bel guaio se fosse così nella famiglia, sarebbe un bel guaio. Ed è un bel guaio anche con Dio, è un bel guaio anche con Dio quando capita, ma purtroppo capita troppo spesso, e San Paolo è ancora lì, con la sua riflessione intricata, ma perché vuole andare in profondità nelle cose, a dirci, guardate che il rapporto con Dio va impostato in maniera molto molto diversa. Allora, con Cristo sono stato con crocifisso. E con questo io sono morto alla legge. La legge non mi comanda più niente. Perché la mia morte è stata quella lì, di Gesù. Che cos'è successo a Gesù? Bella cosa che ha fatto la legge, sta dicendo lui ai Galati. Bella cosa che ha fatto la legge, ha fatto morire Gesù. E voi volete ancora pensare che nella legge ci sia la salvezza? Nella legge e nei precetti della legge? Bene, messa a posto la legge, dobbiamo mettere a posto un'altra cosa. Ed è per questo che qui la traduzione andava corretta e resa più efficace. Vivo, però non più io. Vive in me Cristo. San Paolo sta dicendo finalmente la cosa più giusta, che lui vive, non è morto. Meno male che adesso appunto lo ammette, cioè dal momento che appunto abbiamo detto che la morte di Paolo era una morte relativamente alla legge. Non era una morte falsa, ma relativamente alla legge. Però di fatto lui vive, sta scrivendo, sta viaggiando, sta parlando con le persone, quindi vive. Ah, però qui fa un'operazione che come si fa a essere più, come dire, più arditi di così. Dice, vivo, sì, ma il soggetto di questa parola vivo non è io. Il soggetto non è io, ma il soggetto è io. Vivo, il soggetto è io, no? In grammatica, lui sta facendo una sgrammaticatura, sta forzando proprio la grammatica. Dice, non dice io vivo. Vivo. Non io. Io no. Ecco perché lui non sta dicendo io non vivo più, come è appunto scritto nelle traduzioni. No, no, vive. Non che non vive più. Vive, ma non più io. Cioè non è l'io che vive. Non è il suo io che vive. In questo senso lui è morto. Ma che cos'è che è morto? È morto la sua soggettività. Soggetto, io. Soggetto io. Ego. Egoismo, egocentrismo, lì, quella roba lì è morta. Quindi Paolo viene buttato fuori dalla sua vita, estromesso. La vita c'è ancora, ma lui viene buttato fuori dalla sua stessa vita, vivo, non più io. Capite che qui abbiamo la morte dell'io, non era sufficiente la morte alla legge, doveva morire anche l'io. Non c'è una liberazione dalla legge senza una liberazione anche dall'io. E in questo senso ancor più si approfondisce quell'idea che vi ho lanciato, e cioè che la vita nuova del cristianesimo, che è vita che è causata dalla morte alla legge, non è una vita di autodeterminazione pura e semplice. Perché anche l'io, l'auto, determinazione muore. Vivo, non più io. Vive in me Cristo, il soggetto della mia vita è Cristo. Vorrei quasi dire, per sé, dal momento che lo fa lui, lo faccio anch'io, mi perdonerete questa, che se vogliamo forzarla proprio la grammatica, dovremmo dire così, Cristo vivo. Dove vivo non è il soggetto, non è l'aggettivo, è il verbo, non io vivo, neanche Cristo vive, no, Cristo vivo, è appunto una forzatura della grammatica, è il mistero di Gesù, che lo si può rendere con le grammatiche, con le grammatiche che si studiano sui libri, sui manuali di scuola. In me vive Cristo, c'è proprio una sostituzione di soggetto. Allora voi, finora cosa abbiamo capito? Che là sulla croce, perlomeno, erano morti in due. Gesù e San Paolo. Ma poi chi risorge? Soltanto Gesù. Perché l'io di San Paolo non risorge. L'io di San Paolo non risorge. Ecco, dice, sono stato crocifisso con Cristo. Crocifisso. In quella crocifissione è avvenuta la morte di tutti e due. Ma quale soggetto risorge? L'io? No. Il Cristo. Il Cristo è il soggetto. Questo per dire alla fine che noi siamo in comunione con Gesù precisamente nella sua morte. Noi andiamo un po' troppo veloci a dire che noi siamo in comunione con Gesù nella risurrezione. No, momento. Siamo in comunione con Gesù nella morte. Noi raggiungiamo Gesù nella morte. Nella morte succede il fatto decisivo. Certo, anche nella risurrezione, ma nella risurrezione, attenzione, noi risorgiamo assolutamente diversi rispetto a prima, nel senso che non ci siamo più noi. Noi in quanto soggetto che si autodetermina, eccetera, no? Risorge Gesù come soggetto. Ma adesso San Paolo, siccome ha capito che si è ingarbugliato ancora di più, cerca di spiegare le cose in maniera ancora, diciamo così, più approfondita e più realistica. E dice, ciò che ora vivo nella carne, vedete che coinsiste sul vivo, e adesso ci aggiunge nella carne, perché mi vedete in carne e ossa, vero? E vedete i miei pregi, ma vedete anche i miei limiti. La carne, in fondo, è l'umanità in quanto tale, con tutto quello che sappiamo di ciò che sono gli uomini, va bene? E dice, questa vita che vivo nella carne, lui non rinnega il fatto che sta vivendo, non rinnega il fatto che la sua vita gli costa, carne, ha un po' questa idea, non rinnega che la vita lo fa soffrire, non rinnega che la vita lo preoccupa. Vivere nella carne vuol dire tutta questa roba qui, Questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede. Ma non la mia, perché il mio io non c'è più, quella del Figlio di Dio. E qui lui voleva semplificare, però un po' ci è riuscito. Allora, cerchiamo di capire che cosa vuol dire. Lui sta dicendo, sostanzialmente, quando ha impostato l'unico soggetto, cioè non vivo, vivo ma non più io, non è più il mio io che vive, ma è il soggetto è Gesù. Perché alla fine, se la vita del cristiano è una vita di fede, io posso dire di credere? Allora, se per fede intendiamo una cosa molto molto mesta, molto anche, un tentativo di religiosità, posso dire di credere, se intendiamo questa cosa. Ma se intendiamo un rapporto filiale, fiduciale, aperto totalmente nei confronti di Dio come padre, io questa fede non ce l'ho. Ma non ce l'ho, assolutamente. Com'è che avviene il dono della fede in me? Come avviene? Semplicemente perché Dio mi dona la fede? No, avviene perché Gesù in quanto soggetto crede dentro di me. Lui crede dentro di me, non sono io che credo. Questo sta dicendo San Paolo. Quando diceva vivo, non più io, vive in me Cristo, possiamo tradurlo, credo, non io, crede in me Cristo. Questa vita che vivo nella carne, questa vita che vivo, la vivo nella fede, quella del Figlio di Dio. Ciò che determina la mia vita di cristiano è la fede, ma la fede non è la mia. E quindi non sono determinato da qualche cosa di mio, di qualcosa che esce da me, da qualcosa che nasce da me, come spontaneamente. Il riconoscere che questa fede che abbiamo è la fede di Gesù è importante per capire che cosa accade nel battesimo e che cosa accade nella vita dei cristiani. Ed è importante per dare uno spessore alla nostra fede e per non tenerla tranquilla. Perché se la fede che ho, in realtà è la fede di Gesù, perché io non posso avere fede, posso avere un po' di religiosità, posso fidarmi un po' alla legge di Dio, ma appunto la fede in quanto tale non la posso avere, allora appunto io devo questa fede custodirla molto 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 bene, perché non è la mia. Io non ho la fede e lei non ha la fede, suor Agnese non ha la sua fede, la mia fede, la sua fede, suor Agnese la sua fede, no. Tutti abbiamo un'unica fede, che non è la fede per cui ci siamo messi d'accordo, per consenso, no, è la fede di Gesù che c'è dentro di noi. Perché se fosse per la nostra fede, noi saremmo ancora proni davanti ai totem, con tutto rispetto per i totem. Se fosse per noi, adoreremmo ancora il Dio Sole, anche se siamo diventati degli scienziati, se fosse per noi. Ma avere l'idea di Dio che aveva Gesù come padre in cui mettere una fiducia totale, estrema, è praticamente totalizzante, sì, totalizzante, e questo qui è possibile solo se noi abbiamo la fede di Gesù dentro di noi. Questa cosa qui per noi non si può, non ci è dato. Che cosa ci accomuna? La fede non basta, ci accomuna la fede di Gesù, non basta dire che ci accomuna la fede. E non basta dire che ci accomuna la fede di Gesù perché crediamo come Gesù, no? Noi crediamo abbiamo lo stesso atteggiamento di Gesù, proprio quello lì. Questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede, quella del Figlio di Dio. Sentite che bella questa reciprocità. Vivo non più io, vive in me Cristo. Io vivo nella fede del Figlio. Cristo vive in me, io vivo nella fede del Figlio. Bella questa reciprocità. Gesù vive in me e pertanto dentro di me fa sorgere la fede in cui vivo. Notevole. E dove sta il fatto che Gesù veramente, dove si fonda il fatto che Gesù m'ha messo dentro la sua fede e ha sostituito la mia religiosità? Il mio affidamento alle leggi, eccetera, eccetera, alle leggi per quanto di Dio, ma sono sempre leggi, non sono Dio, non sono l'atto con cui ci si apre in maniera incondizionata a Dio. Dove sta il fondamento lì? Che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. La fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Fede del Figlio di Dio che mi ha amato. Anche qui, qui c'è una sfumatura, ma ve la rendo subito, Mi ha amato non vuol dire che ha un bel sentimento d'amore nei miei confronti, gli piaccio, oppure se anche gli dispiaccio, lui mi ha messo al mondo, adesso mi tiene, e queste cose qua. No, vuol dire che c'è lì, San Paolo anche qui ha una sfumatura che in italiano non si rende. C'è stato un momento preciso in cui lui mi ha amato. È quando ha consegnato se stesso per me. Attenzione a questa parola, ha consegnato se stesso. Perché noi questa parola della consegna la conosciamo dai Vangeli come tradimento, il cosiddetto tradimento di Giuda. Voi sapete che effettivamente Giuda è il traditore, non ci piove, ma è soltanto il primo anello di una serie di tradimenti, perché nella lingua con cui scriveva Paolo e i Vangeli, il tradimento e la consegna sono due parole uguali identiche. Quindi, in che senso Giuda tradì Gesù? Perché lo consegnò. Lo consegnò, la famosa trafila, no? Lo consegnò ai sommi sacerdoti, i quali lo consegnarono a Pilato, il quale lo consegnò ai soldati. È tutta una trafila di consegne, dove Gesù però ha un ruolo molto molto passivo, quasi una specie di pacco che viene portato da una mano all'altra, che rimbalza da una responsabilità all'altra. Qui invece San Paolo sta dicendo che Gesù si è autotradito, autoconsegnato, che consegnò se stesso per me. Questo fu il suo atto d'amore. In quel momento egli mi amò. E qui è una bella combinazione, ma appunto la rimandiamo per un altro momento, una bella combinazione tra fede e amore. Questa vita io la vivo nella fede del Figlio di Dio che amò. Dove vedo la fede del Figlio di Dio? Amò. E consegnò la vita per me. San Paolo qui dice una cosa che nessuno di noi oserebbe, e però forse dovremmo osare. Non dice per noi, per me. Cioè con una destinazione personalissima, lui vede che quell'atto della croce, certamente è una crocifissione, quindi è un atto che coinvolge la comunità, che è destinato a tutti, eccetera, eccetera. Ma siccome è destinato a tutti, se è destinato a tutti, allora anch'io ci sono dentro. E allora posso dire per me. Che non è una soggettivizzazione, assolutamente. Ma è una conseguenza di tutto quello che lui ha detto fino adesso. Questa partecipazione solidale fortissima nei confronti della crocifissione di Gesù. Ha consegnato se stesso per me. Conclusione è questa. Allora, San Paolo che cosa sta dicendo ai Galati? Sta dicendo, volete capire da dove nasce il mio Vangelo? Perché era questo il problema, no? Dal momento che il mio Vangelo non lo capite, dal momento che non, o meglio, che non l'avete capito, e non lo capite. Non l'avete capito perché siete passati, non so se vi ricordate la tesi della lettera ai Galati, siete passati dal Vangelo che vi ho predicato, non lo conoscevate, non sapevate neanche che c'era un Dio in Israele. Poi sono arrivati appunto degli rappresentanti del giudaismo e vi hanno convinto che bisognava andare ad abbracciare la legge mosaica, e non la conoscevate. I Galati sono un bell'esempio, come dire, antistorico, proprio controstorico. Allora, noi cosa diciamo di solito? Che, lasciando stare un attimo la questione della permanenza del popolo ebraico, perché le promesse di Dio sono irrevocabili, ci mancherebbe. Però noi siamo passati dalla legge al cristianesimo, no? Come dire, dalle opere della legge alla fede, diciamola così breve. Cosa vede San Paolo nei Galati? Il contrario. Lui gli ha predicato la fede e loro ritornano alle opere della legge, quando arrivano appunto i rappresentanti da Gerusalemme o da dove, non si sa. Ora, San Paolo dice, voi volete sapere da dove nasce il mio Vangelo? Quello della fede che fa a meno delle opere della legge nasce da una morte. Nasce da una morte. È così che lui pensa alla sua vocazione. Come una morte. Sono morto, sono stato concrocifisso con Cristo, e la legge è stata a crocifiggere Gesù e a crocifiggere anche me. E la legge che cosa ha ancora da comandarmi? Mi ha ucciso, non mi comanda più niente. È a questo punto che si apre la nuova vita della fede. Da lì. E questa vita della fede, io la vivo proprio nella fede del Figlio di Dio. E con questo ci riallacciamo a quello che abbiamo detto la volta scorsa, anzi al brano che avevamo incontrato la volta scorsa. Quando Dio decise di rivelare in me suo Figlio. È sempre la questione di Gesù come figlio che viene fuori nella vocazione di Paolo. lui sente che questa filialità è proprio la cifra della vita cristiana. E questo è quello che continuerà a dire nella lettera ai Galati. Non siamo più schiavi, siamo figli, dentro di noi c'è uno spirito che grida Abba, che non vuol dire padre, ma vuol dire, come tutti sapete ormai, papà. Quindi massima confidenzialità, non quindi autorità legislativa. Padre dà ancora un po' l'idea dell'autorità, della superiorità. Papà è molto più confidenziale, non è una parola, quasi quasi papà, certamente è una parola che dici a un altro, ma è anche una parola che ti porti dentro. Che ti sta nel cuore. Padre è una parola che ti sta nel cervello, papà è una parola che ti sta nel cuore. Questa era la fede di Gesù. E questa è la fede che Gesù ha in noi, ha dentro di noi. Non l'ha soltanto per sé, ma ce l'ha anche dentro di noi. E qui potete tirare tutte le conclusioni che volete. Ecco perché la Chiesa è il corpo di Gesù e lui è la testa. Ma certo, ma perché no? In che senso facciamo parte di Gesù? Ma perché abbiamo quell'unica fede lì, perché non ci sono tante fedi, ce n'è una sola, quella di Gesù, e vive dentro di noi. E che cos'è che ci fa Chiesa? Proprio questa cosa. Ci fa Chiesa anche il fatto che siamo morti, con crocifissi con Cristo. Se no non avremmo la sua fede, perché l'essere con crocifissi con Cristo è la condizione per avere quella fede che è di Gesù. Se non altro perché Gesù proprio in quella crocifissione, almeno stando alle parole di Luca, disse: Padre, ti affido il mio spirito, ti consegno la mia vita. Nel momento in cui moriva, gli diceva: ti consegno la mia vita. Ecco questa cosa, voi vedete che San Paolo come concepisce la sua vocazione, però vedete anche un'altra cosa, come lui mette a disposizione la sua esperienza per dire il Vangelo, quasi quasi con una pretesa un po' forte, della serie: sapete dove è nato il mio Vangelo? Dentro l'esperienza che ho fatto, dentro la mia vocazione. E lui sta un po' come dire, sovrapponendo i piani, anzi li sovrappone senza il quasi, li sovrappone. Lui parla della sua vocazione e parla del suo Vangelo nello stesso tempo. Sono stato crocifisso con Cristo, sono morto alla legge, e questo è il Vangelo, che siamo morti alla legge. E abbiamo tutti un'unica fede. E l'unico che crede è Gesù dentro tutti.